Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora, questa sera, continuando con gli studi del fondamento, che sono, come avete sicuramente potuto vedere, abbastanza semplici per certi versi, ma fondamentali e soprattutto poi vanno rivisti e rivisitati alla luce della comprensione spirituale che strada facendo abbiamo. Ecco, quindi abbiamo parlato di concetti come la fede, la grazia, l'imposizione delle mani, i battesimi, eccetera, eccetera. Queste cose che chiaramente avete già in parte recepito, ma man mano che si cresce spiritualmente si comprendono sempre di più nel loro significato spirituale. Come a dire, io parlavo di grazia 30 anni, 40 anni fa, però ero molto legalista, però usavo la stessa parola. Quindi, come a dire, essendo una parte della espressione di Dio che deve essere rivelata e deve essere ricevuta, la nostra comprensione può cambiare di anno in anno pur rimanendo la stessa la Bibbia. E parlando questa sera della resurrezione dei morti, che è il quinto pilastro dei fondamenti della fede, in realtà tutto il cristianesimo si basa sulla storicità della morte di Cristo. Ci sono tra l'altro tanti storici del suo tempo che narrano di questo ebreo che visse, fece delle cose particolari, ecco, quindi, e non erano quindi degli scrittori ispirati dallo Spirito Santo, ma semplicemente dallo spirito di cronismo o di giornalismo, che è uno spirito, diciamo, di consapevolezza e di capacità di trasmettere agli altri quelli che sono gli eventi storici che si vive, anche se poi avrete sicuramente scoperto che la storia è diversa secondo chi la racconta. Questa è una realtà per cui certe cose anche della nostra storia sono realmente delle fiction e la verità magari qualcuno poi la va a scoprire andando a trovare gli eventi così come si sono svolti. Ma l'evento della resurrezione di Cristo è un evento documentato da tanti storici del tempo greci e sicuramente è alla base, come dice Paolo ai Corinzi, se Cristo non è stato resuscitato, vana è dunque la nostra predicazione, vana è pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio perché abbiamo testimoniato di Dio che egli ha resuscitato il Cristo, il quale invece non ha resuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. Sembra un gioco di parole, ma in realtà quello che l'Apostolo Paolo vuole definire è che la resurrezione di Cristo è alla base di tutto il messaggio cristiano che parla della eternità e quindi parla di una dimensione di resurrezione in cui Cristo, il primogenito, è stato quello che ha aperto la porta, ha fatto la strada e noi, suoi fratelli, in un modo o in un altro lo seguiremo. Naturalmente in un modo o in un altro, nel senso, o diciamo, se verrà Cristo a ritirare la sua sposa e siamo ancora in vita, e allora saremo trasfigurati, trasformati direttamente, oppure nella nostra morte dopo in successione. Continua l'Apostolo Paolo. E se Cristo non è stato resuscitato, vano è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Ecco, questa è una grande fregatura, cioè se non è vero il messaggio della resurrezione, allora tutto il compito fondamentale che Dio ha dato a Cristo e che Cristo ha preso con amore, cioè quello di sostituirsi a ognuno di noi per fare da capro espiatorio, allora è un fallimento, perché la croce è la destinazione finale, mentre la croce è stato un passaggio nodale, fondamentale, in cui Cristo naturalmente si è trovato, ma è stato il passaggio per poi arrivare alla resurrezione, la morte e la resurrezione. E la resurrezione di Gesù, voglio seguire un po' questo schema che tra l'altro abbiamo fatto noi, quindi per non essere troppo dispersivo, dimostra chiaramente che prima di tutto è figlio di Dio. Ecco, quando morì, ricordate il grido, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Sicuramente degli eventi molto forti come quelli avvenuti anche alla crocifissione di Cristo, per i cuori alla ricerca, ecco perché ripeto, chi non vuole credere può trovarsi anche all'inferno e dire che è un'allucinazione, o dire che non esiste, però nello stesso tempo ci si trova, ma i cuori predisposti tante volte sono aiutati da segnali, e quello che avvenne alla morte di Cristo naturalmente compunse, toccò il cuore di persone che erano lì da spettatori. Poi un'altra, diciamo, evidenza della resurrezione di Cristo è che lui ha vinto sul peccato, sulla malattia, su Satana e sulla morte. Romani 6:9, sapendo che Cristo è risuscitato da morte, non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Quindi, ovviamente, è morto una sola volta, questo è un concetto importante, e un'altra volta ritornerà come vittorioso, come glorioso a rapire la sua sposa. Ancora in Colossesi 2:15 dice: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Quindi ancora vediamo che la croce è proprio la dichiarazione di sconfitta delle forze delle tenebre, che però vediamo in realtà sono state cacciate. Infatti, se leggiamo in qualche altro verso potremmo cogliere un'apparente contraddizione, ecco, perché se sono state vinte, perché ancora si devono vincere? In realtà le forze delle tenebre sono state sconfitte sul piano spirituale, cioè il diritto che il diavolo aveva su ogni creatura umana è stato levato, è stato tolto, per cui Cristo ha trionfato e noi stessi abbiamo trionfato con lui. Il diavolo è stato cacciato dalla dimensione spirituale, quindi nella nostra nuova vita è meraviglioso il fatto di sapere che viviamo in un territorio off limits per il diavolo, cioè dove il diavolo non ha diritto di entrata. Naturalmente però può entrare e cavalcare la nostra psiche, la nostra mente, può anche attaccare il nostro corpo, però nello spirito, e questo è importante capirlo e definirlo, lui non ha più alcun diritto legale per quello che Gesù ha fatto. Naturalmente il cristiano dopo la morte ha un futuro e un avvenire. È scritto in 1 Corinzi 6:14: Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi con la sua potenza. E sicuramente con grande ansia aspettiamo un corpo incorruttibile, un corpo nuovo, un corpo vicino a quello, simile a quello che Gesù ha avuto dopo la resurrezione. Naturalmente l'ultimo nemico, la morte, è stata sconfitta, nel senso morte non nel senso che non moriamo, ma nel senso di assenza da Dio. La morte, la destinazione di angoscia, di separazione, di lontananza eterna che l'uomo aveva acquisito attraverso la sua libera scelta, attraverso Gesù viene sconfitta, per cui per chi crede naturalmente ha la vita eterna, entra nella antitesi della morte. In 1 Corinzi 15, 21, 26 è definito questa realtà che abbiamo sottolineato spesso, cioè infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, nostro caro amico Adamo, e per natura siamo figli di Adamo, e per in realtà natura umana siamo tutti fratelli. Qualcuno dice: ah, non è vero, non siamo fratelli. No, siamo tutti fratelli, ma dal punto di vista umano siamo fratelli in quanto figli di Adamo. Ma l'essere fratelli in Adamo, ci porta semplicemente conseguenze negative. Quindi questa grande fratellanza non c'è. Essere fratelli di Cristo, no, fratelli d'Italia, fratelli di Cristo è invece qualcosa di determinante ed è grazie a Dio. Per nascita naturale siamo fratelli di Adamo, per fede nell'opera di Cristo, per adozione diventiamo figli di Dio, nella famiglia di Dio, a quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere figli, di essere chiamati, e tali siamo. Così dice, come per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno. Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta, poi verrà la fine. Quando consegnerà il regno nelle mani del Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato. Ecco, qua c'è una contraddizione, come dicevo poco fa, come quando avrà ridotto a nulla? Ma se abbiamo detto poco fa che ha trionfato su ogni potestà e principato, questo ci fa capire che il trionfo di Cristo è nella dimensione spirituale. Quando avrà trionfato significa non solo che quando arriverà Cristo sicuramente il male sarà completamente distrutto fino a quello che è la morte seconda, cioè dove i demoni e tutti quelli che li seguono saranno precipitati nello fuoco di zolfo, nello stagno di fuoco e zolfo, che è la morte seconda, ma significa anche che c'è una progressività in cui noi siamo chiamati come cristiani anche a manifestare il regno di Dio, quindi non aspettare la fine, ma apportare la libertà del regno di Dio piano piano nella dimensione della nostra mente, nella dimensione della nostra famiglia, nella dimensione della nostra società. Naturalmente siamo portati, sappiamo che non costruiremo una civiltà cristiana, ma siamo portati sicuramente, siamo chiamati a portare il regno di Dio, perché dove avviene la luce di Dio, dove viene il regno di Dio, sicuramente le cose cambiano. Non è un partito più di un altro, ma sono degli uomini rinnovati che in qualche modo possono essere luce e possono influenzare positivamente lì dove il regno di Dio viene raggiunto, lì dove il male viene cacciato dalle loro vite, naturalmente diventano strumenti, diventiamo strumenti sempre di più dell'opera di Dio. E quindi dice, poiché poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Quindi il potere, sebbene forte, che vediamo avere ancora il diavolo, è un potere limitato ed è un potere che scadrà, cioè quindi è un potere che durerà fino a un certo punto, fino a che non ci sarà la fine, e la fine del diavolo la sappiamo già qual è. Il nostro spirito, quindi, come è ovvio considerare, è già salvato, la nostra anima è sulla via della salvezza, è in un processo di rinnovamento, il nostro corpo aspetta ancora di essere liberato dal potere della morte. Una brutta notizia, dovremmo morire a meno che non veniamo rapiti in cielo da Cristo. Una piccola parentesi, cosa accadde nel soggiorno dei morti quando Gesù risuscitò? Ricordate che nel Vecchio Testamento il soggiorno dei morti era identificato con Hades, che è una parola greca, o Sheol, che è una parola ebraica. In ogni caso indicano lo stesso luogo, cioè il soggiorno dei morti. E in qualche modo nell'Antico Testamento è detto che quelli che morivano giusti o in una giustizia in vista di Cristo, giustificati in questo atteggiamento, perché chiaramente per la legge abbiamo detto che nessuno sarà giustificato, ma quelli in qualche modo, la cui inclinazione del cuore, questo naturalmente ci serve a comprendere che Dio ha un modo di giudicare attraverso Cristo anche per quelli che non hanno conosciuto Cristo, perché tutti quelli del Vecchio Testamento non hanno conosciuto Cristo, lo aspettavano. Persino alcuni non l'hanno riconosciuto quando è venuto, però sicuramente Dio ha un modo, ha un sistema per poterli giudicare. E già in quella logica, in quel sistema, in vista di Cristo, c'era chi andava nello Sheol, o nel Hades, come vogliamo definirlo, e per esempio la parabola del ricco e di Lazzaro descrive questa situazione, se ricordate. Non la leggiamo perché, però leggiamo semplicemente una parte dove è scritto: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito dell'acqua per rinfrescarmi perché sono tormentato, eccetera, eccetera. E questo che voleva sottolineare, oltre a tutto questo, dice così il ricco Ebulone, fra noi e voi è posta una grande voragine perché quelli che vorrebbero passare di qua a voi non passano, né di là si passi da noi. Quindi questo è un concetto importante, quindi non è un concetto relativista in cui da Dio possiamo andare a non Dio o Dio non Dio, cioè per ora c'è una distinzione, diciamo, molto sottile tra male e bene, nel senso che tante volte vengono conditi assieme e anche in noi stessi c'è tanto bene, ma tante volte ci sono tante aree ancora non rinnovate nella nostra mente. Ma ci sarà un momento in cui male e bene saranno definitivamente separati. Questo è un concetto importante. E quindi non ci sarà più possibilità di essere a metà, ecco, di essere un po' di qua e un po' di là. Ecco. E questo momento naturalmente è tipificato da questo racconto, e questa parabola ci mostra la situazione del soggiorno dei morti prima della resurrezione di Cristo. Prima della resurrezione di Gesù, quelli che morivano andavano nell'Hades, che era diviso in due sezioni. Dico solo questo perché sennò ci perdiamo. Il seno di Abramo, che era la parte superiore, che era la destinazione dei giusti dell'Antico Testamento, e la parte inferiore era l'Hades o inferno, destinazione dei perduti. Le due sezioni erano divise da una voragine incolmabile. Gesù stesso, vi ricordate, dice prima Pietro capitolo 3 verso 18 nella versione Nuova Diodati, perché anche Cristo ha sofferto una volta sola per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito, nel quale egli andò anche a predicare gli spiriti che erano in carcere, che un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutte, furono salvate attraverso l'acqua. Ricordate questo episodio, si racconta anche nelle scuole bibliche, nei catechismi, Noè con l'arca, ecco. Ma c'è stata una possibilità, qui vediamo come, di Gesù che è andato a predicare naturalmente nello Spirito a queste persone dando una opportunità. Per questo anche in Efesini è scritto, è detto salito in cielo e gli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, cosa vuol dire se non che egli era disceso nelle parti più basse della terra, eccetera, eccetera. Quindi, per concludere questa piccola, diciamo, parentesi sul seno di Abramo e l'Hades, dopo la resurrezione di Gesù, nel soggiorno dei morti non c'è più il seno di Abramo, ma c'è solo l'Hades, luogo dove vanno i perduti. Dico, così sembra indicare, però capite bene che quando andiamo al di fuori del tempo e dello spazio, il luogo, lo spazio, il tempo si annullano. Però c'è come una sospensione in cui tutti quelli che sono perduti sono in attesa del giudizio, mentre i credenti vanno direttamente in paradiso in attesa della resurrezione del corpo. Così come Gesù è risuscitato, anche noi avremo un corpo nuovo. L'importanza della resurrezione dei morti è inutile risottolinearla ancora, ma è un dato molto definito negli Atti degli Apostoli, anche nelle lettere. Leggo qualcosa semplicemente in Corinzi: poiché vi ho detto prima e vi ho trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato resuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Vedete quale senso di esaltazione aveva Paolo di se stesso, no? Il non plus ultra dell'apostolo, cioè lui si definiva un aborto. Io credo che i veri ministeri, le vere chiamate, cioè a un certo punto, quando scoprono veramente quanto sono fitusi, quanto sono tinti, quanto sono negativi, quanto veramente quello che fa la differenza è la grazia di Dio, si considerano quasi un aborto, si considerano veramente come dei graziati da Dio. E questo è proprio un segnale chiaro che mano a mano che cresciamo comprendiamo veramente che è una grazia dell'Eterno, che non siamo stati interamente distrutti. O anche negli Atti, ancora è scritto: ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a resuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Quindi lui è il primo, il prototipo, non solo il prototipo della resurrezione, ma è il prototipo anche del tipo di corpo nuovo, come vedremo tra breve, che alla resurrezione ci verrà fornito in dotazione, cioè in dotazione non momentanea, in dotazione come quello che ci abbiamo ora, ma in dotazione eterna, finale. Carri sottolinea un verso che abbiamo già letto. Quello che è importante è che nella resurrezione di Cristo, abbiamo detto, si fonda la vera e unica ragione che il cristianesimo ha, e che trascende il potere vivere beatamente, senza nessun problema, questa vita che abbiamo qui, che in realtà è un flash rispetto all'eternità. E la resurrezione era sottolineata molto da Paolo, visto che l'essere cristiani nella Chiesa primitiva non era un grande motivo di esaltazione, nel senso che si andava a finire nei circhi, ma non per guardare lo spettacolo, ma per giocare con i leoni, ma per andare nelle bocche dei leoni, o si veniva perseguitati in tante maniere. Oggi stesso ci sono tante nazioni dove c'è la persecuzione, quindi essere cristiani non conviene secondo un'ottica umana, e tante cose del genere Paolo infatti le sottolinea, prima Corinzi 15:30-32, dice: perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Mi sembra di ritrovare tante volte le nostre espressioni. E perché da quando mi sono convertito sembra che i test, gli esami, le difficoltà, i problemi possano essere da un certo punto di vista aumentati? Perché siamo sempre in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. E lui non si trovava in un traffico caotico come quello di Palermo, cioè, falciato come purtroppo è successo a due sorelle della comunità di un pastore nostro, mio amico, qualche giorno fa. Sono state, uscendo dalla comunità, falciate, madre e figlia, e uccise sul colpo. Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, come è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Attenzione, se soltanto per fini umani ho lottato con le belve ad Efeso, che utile ne ho? Una bella riflessione, una bella interrogazione che si fa a Paolo. Cioè, come dire, se io, diciamo, avessi dovuto considerare semplicemente il guadagno, ecco, abbiamo avuto una riflessione due domeniche fa su, per me, vivere è guadagno, no, come diceva Paolo, e morire è Cristo, no. Se ho lottato alle fiere ad Efeso, ragazzi, non è che mi pagavano per sfidare, non so, il pericolo e mi davano i soldoni, no. Non l'ho fatto per fini umani, non sono un masochista. Qualcuno potrebbe dire: Paolo era un masochista, si andava a cercare tutti lui i problemi, le persecuzioni, le lapidazioni, naufragava, c'è di tutto di più. Se per fini umani ho dovuto fronteggiare situazioni, pericoli, attacchi, che utile ne ho? Cioè, se i morti non risuscitano, poi si esprimerà: ragazzi, mi avete fregato così, se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Che significa? Significa che Se noi non crediamo nel messaggio fondamentale, ecco perché la resurrezione fa parte dei fondamenti, perché è fondamentale capire che non stiamo vivendo soltanto per questa vita o per i benefici che Cristo ci può dare in questa vita, perché saremmo i più miserabili degli uomini, ci dirà in altra parte lo stesso Apostolo Paolo. Quindi lì è importante interrogarsi, perché se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, ma mangiamo e beviamo non è che si fa mangiamo e beviamo perché credo che mangiare e bere sia una cosa di cui abbiamo bisogno, non è che se i morti non risuscitano non mangiamo e non beviamo, che se no moriamo subito pure noi. Ecco, ma dicevo, mangiamo e beviamo è detto nel senso, viviamo semplicemente secondo l'istinto di conservazione, l'istinto alimentare, l'istinto e poi è qualunque cosa, come dire freghiamocene, viviamo a valà che va bene, come va si può dire, si racconta, tanto poi alla fine capolinea e lì non c'è nessun confronto, o qualcuno dice tanto, poi non esiste neanche l'inferno, quindi cioè, anche se io sono contro Dio, lo odio, non lo voglio assolutamente, Dio mi costringerà per forza a stare con Lui. Questo non è possibile perché Lui ci ama così tanto da rispettare la nostra libertà di scelta. Può sembrare strano, anche se è a nostro danno. Quanto piange, quanto Dio piange per i perduti, quanto Dio piange per la sua Chiesa, perché non può presentarsi e dire io sono Dio, ti punta la pistola e ti dice mi devi accettare per forza perché sennò finisce male, dice, ti ammazzo ora perché sennò poi morirai. No, non ci sono queste modalità, questa è una visione molto umana di Dio. La resurrezione di Cristo ci conferma che la vita eterna è iniziata fin dalla conversione, fin da quando hai detto sì veramente a Gesù, è iniziata, sei entrato nell'eternità. Non puoi morire più. Amen. Siete contenti che non potete morire più? Non fisicamente, ma non potete morire più. Siete nelle mani dell'eternità, siete nelle mani di un Padre che ha deciso di condividere il suo amore e il suo eterno amore, non amore solamente per una stagione. Noi ci siamo abituati agli amori stagionali, no? Quelli estivi, quelli che durano. Prima Pietro 1:3-4, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Che bella questa immagine. Dio ci ha pensato, ci ha immaginato di condividere il suo amore eterno con ognuno di noi, ha superato il grande caos creato dal nostro primo uomo, cioè che proprio non l'ha azzeccata per niente, ha immaginato già nel tempo un progetto, ma in tutto questo, pur nel prevedere e preconoscere, non ha potuto violare la libertà, il libero arbitrio umano. Per cui, ripeto, tutto questo che è preparato, tutta questa eredità bellissima, incorruttibile, senza macchia, che quando uno mangia si macchia sempre, inalterabile, che non si rompe neanche se la vuoi rompere, cioè conservata per me e per te, ma conservata dove? Nel cielo. Ma il cielo dov'è? Noi siamo seduti nei luoghi celesti, è vero, ma i luoghi celesti dove si sono seduti? Sono seduti con noi, quindi in qualche modo dentro di noi, dentro un figlio di Dio c'è già l'eternità, c'è già il progetto finale, c'è già qualcosa che la stessa natura ci invidia. La natura brama, travaglia, essendo stata sottoposta a vanità, e desidera di entrare nella libertà gloriosa dei figli di Dio. Io faccio sempre questa battuta che noi diciamo, oh che bel panorama, che bel tramonto, magari potessi, e il tramonto dice, mamma mia che bel cristiano, mamma mia magari potessi essere inalterabile. Ecco, la natura è come se ci invidia e ci dice magari potresti essere inalterabile, qua mi stanno distruggendo, mi stanno inquinando, mentre quello che fa parte dell'essere in Cristo non verrà mai più inquinato. Questa è una cosa meravigliosa, è conservato, è preservato. Quello che in noi, dirà un apostolo, è nato da Dio, non pecca. Ciò che in noi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Allora noi potremmo dire, sì, ma il maligno mi ha toccato nella mente, sì, ma quello non è nato da Dio, quello è nato dalla tua famiglia, è nata dall'eredità che hai avuto, è nata dalle tue esperienze negative, ma il tuo spirito nuovo è nato da Dio ed è intoccabile. Non sei contento che c'è una parte dentro di te inespugnabile? Non ci sono hacker, non ci sono, nessuno può entrare in questo codice perché è fatto da Dio. Il discorso è che Dio lo sa, noi un po' meno, il diavolo lo sa pure, e però cerca di rifarsi sul, o oscurando questa verità meravigliosa del dono di Dio in Cristo, o oscurando i cristiani che hanno ricevuto questo dono, però ancora non lo scoprono e quindi vivono dominati nella loro mente. Ancora, andando avanti, in Giovanni 5, acceleriamo, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, disse Gesù, in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce, dice Giovanni, e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. La risurrezione dei corpi quindi precede il giudizio. Un aspetto molto bello è che c'è un residuo ancestrale di Dio nella nostra vita, questo lo esprime Ecclesiaste, dice Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E questa è una testimonianza chiara, cioè nell'intimo di ogni uomo c'è un residuo, pur essendoci stata la caduta, pur essendoci stata la morte, la separazione da Dio, c'è ancora, qualcuno diceva, un vuoto a forma di Dio, un desiderio di armonia, di eternità che testimonia come se in una realtà fuori dal tempo noi fossimo uniti con Dio, il genere umano era unito con Dio e poi ha perso questa dimensione, ma Gesù ce l'ha ridata, ma sicuramente ce l'ha ridata e ce l'ha ridata in Lui, non ce l'ha ridata in assoluto, non ce la dà a chi non la vuole e a chi si ostina a non volerla, naturalmente ancora per quel principio di libero arbitrio e di libertà, ma potenzialmente tutti quanti siamo destinati alla gloria. Nel desiderio di Dio c'è questo, il desiderio di Dio è che tutti gli uomini arrivino al ravvedimento, al cambiamento per poter sperimentare questa eternità. Questo lo saltiamo. Così ancora Paolo, che chiaramente ha una rivelazione grande di tutto questo, dice che infatti per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione, poiché tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Però tutti quelli chiaramente che sperimentano la dimensione della azione sostitutiva di Cristo. Quindi con la seconda venuta di Cristo i corpi dei credenti diventeranno immortali, in modo da estendere la redenzione allo spirito, all'anima, alla mente e al corpo. Infatti la scrittura ancora in Romani, Questo è quello che avevo citato poco fa. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito, la caparra, una dimensione già dove il tempo e lo spazio sono finiti perché ci abbiamo l'eternità dentro, però anche noi gemiamo. Sarebbe bello, come alcuni dicono, che ricevendo Dio diventi invulnerabile anche nella vita pratica, non devi superare più esami, non sei più toccato dal diavolo, c'hai i depositi di Paperon de Paperoni a tua disposizione, eccetera, eccetera. Sarebbe bello. In realtà noi, in quanto ancora parte di una dimensione precaria come quella della realtà, gemiamo insieme alla natura, gemiamo insieme a quello che attorno a noi è ancora solo per un tempo. E infatti cosa dice? Aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quindi questa sofferenza è ancora collegata al fatto che siamo fisici, che ci sfasciamo, che le cellule invecchiano, che se sbattiamo ci facciamo male per una legge di gravità più o meno grave, poi a secondo lo sbattone, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Infatti in questa parte poi la scrittura dirà che la redenzione del nostro corpo è una cosa che afferriamo in speranza, perché la speranza è qualcosa che ancora ci deve fare realizzare delle cose che non sono realizzate. Quindi noi lo speriamo, non è che lo crediamo. Cioè, lo crederemo, cioè, e la fede diventerà operativa quando realmente avremo questo corpo nuovo. Per ora è una speranza che continuiamo ad avere, che si trasformerà in certezza nel momento in cui avremo questo corpo nuovo, meraviglioso, a immagine di Cristo. Tanto è vero che questo è un concetto, non ci addentriamo, mi sa che oggi non ci sarà possibilità di fare un po' di dibattito. Il corpo, contrariamente a certe culture, non è la prigione dello spirito, tanto è vero che nel progetto di Dio viene pensata una redenzione anche del corpo. Che in alcune filosofie si dice il corpo è materiale, il corpo così, solamente lo spirito e la mente. No, il corpo pure ha una dimensione importante, solo che chiaramente il corpo nuovo che avremo per una salvezza di tutto l'intero essere nostro avrà delle caratteristiche diverse. Infatti alcune scene di Gesù resuscitato, ricordate quando mostrò le mani e i piedi ai discepoli, ma siccome per la gioia non credevano e ancora si stupivano, disse loro: avete qualcosa da mangiare? E gli porsero un pezzo di pane, no, un pezzo di pesce arrostito, una bella orata, no, orata nel senso che oravano. Egli lo prese e mangiò in loro presenza, quindi sebbene era un corpo spirituale, poteva avere anche delle funzioni, quindi è una cosa che uno si cervella, dice, ma come se immateriale com'è che poteva mangiare? Comunque, dico, questo poi ce lo spiegherà Dio quando arriveremo lì. Quindi questo passaggio come avverrà da corruttibile a incorruttibile? Non lo possiamo comprendere, ma siamo certi che la materia corporea diventerà non solo vermi e polvere, ma verrà ricostruita in una sorta di clonazione spirituale, perché in effetti si dice quasi che si capisce che si riconosceranno anche delle fattezze fisiche, ci sarà un sistema di riconoscimento diverso, però in qualche modo è probabile che conserveremo anche la nostra immagine, però non so, come un'immagine olografica, non so come che cosa, però sicuramente ci sarà la possibilità di essere incorruttibili, immortali. E infatti, prima Corinzi, andiamo verso la conclusione facendo uno sprint finale, così dice Paolo, eppure della resurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile, non c'è bisogno di prove, ci siete dentro, e risuscita incorruttibile, alleluia, è seminato ignobile, diceva come ignobile, ma ignobile nel senso non nobile, non destinato a durare fino a per l'eternità, e risuscita glorioso. Alleluia. È seminato debole. Chi è stanco questa sera? E risuscita potente. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Quindi, al momento della resurrezione, il nostro spirito si rivestirà di un corpo glorioso, perfetto, meraviglioso, nobile, e quello che è mortale sarà assorbito dalla vita. Questo è un altro concetto bello, non possiamo approfondirlo, però là diceva, ecco, l'Apostolo Paolo, quando diceva che in questa tenda gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti, non stiamo pensando ai vestiti che ci dobbiamo mettere da morto, no, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Ragazzi, è importante capirlo. Il mondo è un ponte, attraversatelo, non aggrappatevi. Questa nostra questo nostro passaggio non è la nostra destinazione finale. Siamo pellegrini. È un vero cristiano. Dovrebbe, non nel senso di disperazione, ma dovrebbe desiderare veramente la nostra abitazione celeste, della serie T, cerco casa, questo bisogno di essere realmente dove quello che in parte stiamo anticipando, vedendo, un regno dove vive l'amore, la libertà, la giustizia, sarà per l'eternità. Qui naturalmente siamo degli extraterrestri, perché non siamo di questo mondo, siamo in questo mondo ma non di questo mondo. Però guardate che dice: desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppure saremo trovati vestiti e non nudi. È chiaro che anche qui è riferito, come in alcune scritture dei Vangeli, di quell'uomo che poi è stato costretto. Ecco, negli ultimi tempi ci sarà una costrizione a entrare. Andate per le strade, prendete chiunque, fateli entrare, perché quelli che erano stati invitati hanno avuto delle giustificazioni di tutti i generi. Alcune persone entreranno anche con la forza, entreranno con la forza, inteso non con la pistola, ma forse con la paura. Ti parlavo con una persona che era entrata nel cristianesimo con la forza della paura, ma forse anch'io sono entrato nel cristianesimo con la paura dell'inferno, ma questa non poteva essere una motivazione. Se poi non avessi veramente scoperto l'amore e la grazia di Dio, cioè questo qua mi avrebbe fatto entrare, ma poi non avrei avuto quel vestito, che poi fu l'osservazione che si trovò un uomo non vestito della giustizia di Dio, e quindi in qualche modo dice: ma che ci fai qua? Tenni. Ecco, quindi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, e perciò desideriamo non già di essere spogliati, più spogliati di così, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Meraviglioso questo concetto. Cioè, tutto quello che in questo momento è passeggero e momentaneo venga trasformato, compreso il nostro corpo, in qualcosa di immortale, di eterno. Che bello soprattutto sapere che alcuni, come ho detto poco fa, leggo questo verso e poi andiamo alle caratteristiche del corpo e finiamo. Ecco, io vi dico un mistero. Ma perché fino ad ora che ci hai detto, Paolo? Tutti misteri sono. Non sono misteri. Alcuni sono misteri, ecco, perché l'escatologia, naturalmente, è inutile dire così, ecco lì, però la scrittura ci dà delle idee, l'Apocalisse in particolare, poi ci guida, però dico, ci deve aiutare più non a pensare solo al futuro, a pensare come vivere il presente, sapere come va a finire. Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo. Paolo, hai dato di testa. Ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, poiché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile, cioè che si rompe, rivesta l'incorruttibilità, e che questo mortale rivesta l'immortalità. Quando poi questo corruttibile, cioè che si rompe, avrà rivestito l'eternità, l'incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa dalla vittoria. Allora ci vuole il compimento totale di questa promessa, cioè quando resusciteremo pure con i nostri corpi. E allora, sebbene in quel momento il nostro corpo si dematerializza, si disintegra, si deteriora, si disgrega, eccetera, eccetera, diventa tutto quello che deve diventare, ma poi viene riacquisito, a quel punto realmente la redenzione diventa completa. Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi, quando parla della resurrezione dei morti, identifica i credenti rimasti in vita in quel periodo storico in cui ritornerà Gesù, definendoli noi credenti che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Quindi è come a dire che nella generazione in cui Gesù ritorna ci saranno delle persone. Da molti segni noi pensiamo che si avvicini questo momento, anche se la data non la possiamo, ci possiamo provare a seccarla, ma ci hanno provato tanti ad azzeccarla, i testimoni di Geova, altri gruppi settari, cioè, ma sicuramente molti segni che sono collegati al popolo di Israele sono già molto sintomatici dei tempi che si stanno accorciando. E quando questo avverrà, molti credenti avranno questa meravigliosa esperienza che sono cadaveri ambulanti, cioè nel senso con un corpo corruttibile che potrebbe morire, a che di colpo vivranno questa trasformazione, per cui non gusteranno, perché vi piace gustare la morte, no? Non gusteranno la morte, ma direttamente saranno rivestiti della incorruttibilità, saranno trasformati in un momento da corruttibili a incorruttibili. Naturalmente il rapimento lo accenniamo semplicemente, cioè il fatto che anche questa verità biblica è tante volte persino così chiara in America o in altri stati, che sapendo, ci sono stati fatti anche dei film su questa meravigliosa realtà in cui veramente tutti i credenti, quando che sono in vita, direttamente passeranno, incontreranno Gesù nell'aria, saranno trasformati, eccetera, eccetera, per cui di solito si evita di mettere due piloti cristiani allo stesso velivolo. Ci sta attenti, perché no, è reale, cioè perché chiaramente se viene Gesù e vengono rapiti entrambi, l'aereo, diciamo, non credo che c'ha un terzo pilota automatico. Quindi si evita di mettere, per esempio, due autisti lì dove si crede molto alla promessa di Dio e a questo che avverrà, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato, si adottano queste strategie di sicurezza a garanzia dell'incolumità e dei passeggeri. Otto aspetti ve li cito semplicemente e chiudiamo. Gloriosi del corpo resuscitato. Che bello, già li potete immaginare questo corpo veramente incredibile che Dio ha già preparato per noi. Spiritualità. Una prima caratteristica: il nostro corpo per ora è molto dominato dall'anima, è un po' animale, siamo un po' animali, e dalla nostra mente, quindi. In seguito sarà spirituale, cioè governato totalmente dallo spirito. Mica idea, bellissima, cioè lo spirito comanda e il corpo obbedisce, non si ribella, non protesta, non si oppone. Due, docilità. Che è molto simile, il corpo attuale è un ostacolo che tante volte ci impone limiti e restrizioni, per esempio passare attraverso il muro ci metterei un po' qualche problema, e invece il corpo futuro è un docile strumento alla guida dello spirito. Infatti Paolo in certi momenti doveva dire: anzi, tratto duramente il mio corpo, non è che si frustava, dico, nel senso, cerco di controllarlo perché non avvenga che dopo avere predicato agli altri io stesso sia squalificato. Quindi questa lotta sempre tra il nostro spirito e la nostra carne, il nostro corpo, questa parte corporea che ancora è dura a morire non nel senso di morte, ma nel senso di morire alle tendenze che si oppongono ai desideri dello spirito. Libertà è una terza caratteristica, il nostro corpo attuale è dipendente dalle condizioni fisiche, mangiare, bere, ecco, dormire, riposare. Stasera facciamo una bella dormita, invecchiare, ammalarsi. Quello nuovo sarà libero da tutte queste, da questi parametri variabili, quindi non si ammalerà dallo spazio, dal tempo. Gloria, il corpo attuale è un corpo di umiliazione, qualcuno l'ha definito pure ignobile. Quello futuro sarà un corpo glorificato, cioè proprio totalmente dove Dio abiterà. Perché mentre siamo nel corpo, ricordate cosa dice l'Apostolo? Noi siamo assenti dal Signore. E infatti camminiamo per fede e non per aspetto. Anzi, se vogliamo vedere Dio, non lo vediamo. Se vogliamo trovarlo umanamente, non lo capiamo. Capirlo non si capisce. Attraverso la fede ne abbiamo una rivelazione. Quinto, terzultimo, beatitudine. Dolori e pene fanno parte del corpo di umiliazione, il corpo nuovo sarà pieno di gioia. Finalmente vedrete anche i cristiani più musoni, quelli che si lamentano sempre. Io ho una certa tendenza a questo, nel tempo ho dovuto modificarla un poco, ma allora sicuramente non avrò più motivo di lamentarmi di dolori vari o di seccature varie. Apocalisse 7, 16, 17, non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole. Né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Che immagine incredibile! Sesto, splendore: il corpo dell'umiliazione è una povera tenda. Abbiamo detto che siamo attendati, accampati, siamo accampati nel nostro corpo, accarpati pure, oltre che accampati. Il corpo nuovo è un palazzo luminoso. Matteo dice: allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Immortalità, penultimo. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità. E poi, soprattutto, l'ultimo, conformità. No, conformità. C'è la conformità. No, conformità a Cristo. È la caratteristica più gloriosa del corpo meraviglioso che Dio ha preparato per noi. Il corpo spirituale sarà simile a Cristo perché porterà la sua immagine. Questi versetti, e concludo, perché quelli che ha preconosciuto, dice Paolo in Romani, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo affinché egli sia il primogenito tra tanti fratelli. Ancora. Carissimi, questo è Primo Giovanni. Ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Come? Già non è sufficiente? Ancora di più. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Ancora in parte conosciamo, in parte profetizziamo come uno specchio, ma poi saremo, conosceremo come siamo stati conosciuti. Filippesi, quanto a noi la nostra cittadinanza? Palermitano? No. Italiano? No. Europeo? No. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore Gesù Cristo che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che gli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Il corpo incorruttibile sarà un tempio perfetto della gloria di Dio. Ultimo verso. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre. Ci vuole una grande. Il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terrestre? Tali sono anche i terrestri, figli di Adamo, abbiamo detto poc'anzi. E quale è il celeste? Tali saranno. Per quanto riguarda la dimensione soprattutto fisica e mentale, anche quelli celesti, i credenti, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, l'hai portata l'immagine del terrestre? L'abbiamo portata. Così porteremo anche l'immagine del celeste. E la resurrezione dei morti avverrà in due momenti. C'è una prima resurrezione, quella che abbiamo detto, il rapimento, e poi la seconda resurrezione precedente il giudizio del grande trono bianco, del giudizio finale, che non riguarderà i credenti perché non saranno giudicati nel senso di condanna, assoluzione, ma ci sarà un giudizio retributivo, cioè la misura con cui tu hai realizzato Cristo determinerà una misura di retribuzione, di grandezza, di premio, di remunerazione, quello che volete. Amen.